Benvenuti al primo podcast che dà voce alle riviste letterarie. Io lo ascolto, e voi?
Noi siamo i sommersi.
I nostri corpi vengono spinti dalla forza centrifuga verso sinistra.
È proprio quello che ci ha spiegato la prof di scienze 3 ore fa. E mentre penso agli esperimenti di Galilei, che non poteva dire di aver dimostrato che è la Terra a girare attorno al Sole, lascio la mia testa finire sulla spalla di mio papà. Lui si gira per un attimo verso di me, sorride e raddrizza l'auto, facendomi tornare dritta. Mi piace pensare che stiamo andando al mare, gli dico. Appena finisce la scuola ci andiamo, dice lui, ma solo se prenderai buoni voti anche in altre materie, oltre che in matematica e scienze. Questo mi riempie di gioia, perché ho 8 in inglese e mio papà mantiene sempre le promesse. Una volta mi disse che se avessi contato più di 100 stelle avrei potuto farmi un tatuaggio appena maggiorenne. Adoro i tatuaggi, perché mia cugina ne ha già 5. È molto più grande di me ed è come voglio diventare io da grande. Fa la biologa marina in Normandia. Ho contato 110 stelle e tra 4 anni, 2 mesi e 6 giorni, quando farò i 18, mi tatuerò 3 stelle tra la spalla e il seno. Io, mio papà e mia mamma. Davanti a noi c'è una fila di macchine ferme.
Stiamo per sperimentare la forza di inerzia.
Ma che cavolo fa mio padre? Sempre attento a non dire parolacce. L'auto frena, dei ciuffi di capelli si spostano sulle tempie e mi finiscono sugli occhi. Perché questa coda? Gli chiedo. È la strada per andare a trovare i nonni. Di solito in 27 minuti ci siamo. Forse c'è un incidente, mi risponde. Ci fermiamo appena dietro a un furgoncino di muratori. Dal vetro sul fondo della loro cabina vedo che sono in 3, fissi a guardare la strada. Mio padre controlla i comandi dell'auto, condizionatore acceso, riciclo dell'aria interno, stop and go attivato, mette in folle, scuote il cambio per verificare ulteriormente che la marcia non sia innestata, toglie il piede dalla frizione e lascia che l'auto si spenga. I nonni abitano in campagna, la strada su cui ci siamo fermati è costeggiata da una coppia di fossi e ci sono anche gli alberi. Che alberi sono? Chiedo a mio papà. Sono acace. I nonni ne mangiavano i fiori, sono molto dolci, mi risponde. Le foglie ci proteggono dal sole di fine maggio, e nei punti in cui sono più rade, quelle che si prendono tutta la luce sono di un verde cimice appena nato, quasi trasparenti per lo sforzo della fotosintesi. Finalmente, dice mio papà, mentre le auto di fronte a noi si muovono di qualche metro per poi fermarsi ancora. Riceve un messaggio al cellulare, lo sblocca, lo legge in un secondo e oscura subito lo schermo, ma io faccio in tempo a leggere. È la mamma, scrive.
So tutto.
Mia madre è una ricercatrice di chimica organica e se non sa tutto ci manca poco. Dopo un attimo di titubanza, mio papà butta il cellulare sul cruscotto, schiaccia la frizione, mette la prima. Si avvicina al furgoncino dei muratori, toglie la marcia e lascia spegnere l'auto. Porta un dito alle labbra, ficca un'unghia tra gli incisivi e fa pressione coi denti. Avevi promesso alla mamma che non ti mordichiavi più, gli dico. Infatti quando sono con lei non lo faccio. Gira la testa e guarda una donna chinarsi a raccogliere la cesta vuota dei panni appena stesi, alzarsi e rientrare in casa. Io prendo il mio cellulare dallo zaino e cerco su Google Play un'app per riconoscere gli alberi dalle loro foglie.
La prof di scienza ha detto che ce ne sono di scientificamente attendibili.
My plants. La installo. Posso scendere un attimo, gli chiedo. Perché? Uscirà l'aria fredda. Voglio usare l'app sulle piante qui di fianco. Va bene. Ma vedi di tornare dentro quando le auto si muovono. Guardo lo specchietto per essere sicura che non arrivi nessuno in bici. Apro la portiera e scendo. L'aria è molto più calda fuori dall'auto. Si appiccica subito sul viso. Ma sembra più vera, più naturale. Chiudi la portiera, mi dice, e io obbedisco. Ogni tanto mio papà sembra su un altro pianeta. Si ferma di colpo in piedi vicino a una porta con la faccia rivolta verso la parete e si annusa le dita o passa decine di minuti senza staccare la faccia dal cellulare, seduto sul divano, e gli unici muscoli che si muovono sono quelli del pollice che scorre sullo schermo in orizzontale. Però non lo vedo quasi mai nervoso. Strano che lo sia adesso, solo perché c'è un po' di traffico. Magari basterà che gli trovi un fiore per distrarlo. Faccio partire My Plants e mi avvicino alla riva del fosso. L'acqua scorre lentamente. Il canale è intasato da grosse ciocche di alghe verde smeraldo. Sembrano capelli di una strega. Mi siedo sui talloni e strappo una foglia di radicchio selvatico per testare l'app. La inquadro Scatto la foto.
Tarassaco Mufficinale. Nome comune? Tarassaco. So tutto.
I miei nonni lo chiamano Pissacan e si mangiavano pure questo. Mangiavano qualsiasi cosa quei due, bastava che venisse dagli alberi o dall'orto. Ora invece preferiscono la comodità del supermercato. Un colpetto sul clacson mi spaventa. Mi alzo di scatto e guardo mio padre che, facendo di salire, corro e rientro in auto. Lui ha lo sguardo puntato sul camioncino dei muratori. Stringe e torce il volante come se volesse stapparlo. Cosa c'è? Gli chiedo. Niente, quando arriviamo dai nonni ti dovrò lasciare lì mezz'ora che devo fare una cosa, va bene? Sì, lo so, gli rispondo. La sua testa scatta verso di me. Come lo sai? Cos'è che sai? Che devi fare dei giri, lo fai spesso quando andiamo dai nonni. Non è vero, non così spesso, dice mio padre, con una voce che mi ricorda quella del cuginetto quando si sforza di non piangere. Ma sì, gli dico, non c'è problema, giocherò a carte col nonno, mentre la nonna penso che starà al telefono con la mamma. Abbiamo iniziato a giocare a soldi, è più divertente. Perché, mi chiede? Beh, perché è più rischioso, puoi perdere quello che hai o guadagnare qualcosa in più, gli dico. Ma lui chiude gli occhi e scuote la testa. No, volevo sapere perché credi che la nonna starà al telefono con tua madre. Boh, gli dico giocando con l'elastico dei capelli, lo fa ogni volta. Di solito la nonna la chiama quando sei a fare i tuoi giri. Comunque sai cosa fa il nonno quando perde troppi soldi? Mio papà fissa il furgoncino davanti a sé, con le mani fisse alle 10:10 e la schiena dritta, come se stesse andando in autostrada di notte a fare i spenti. Sai cosa fa per distrarmi, insisto? Una bicicletta ci passa di fianco, supera il furgoncino poco prima che dal finestrino voli un mozzicone e si infila tra le auto. Sai cosa fa? Fa finta di avere un infarto o di essere diventato cieco. Così non possiamo più giocare perché lo devo curare, anche se poi la mancia me la dà lo stesso. Mio papà prende il cellulare dal cruscotto, lo rigira in mano, lo sblocca con il solito movimento del pollice e lo fissa. Io vado a cercare altre foglie, gli dico. Lui annuisce appena. Allora scendo, chiudo la portiera alle spalle e respiro una boccata di aria carica di umidità, come fosse un boccone d'acqua. Riattivo l'app e mi avvicino ad alcuni rami di acacia che si protendono verso di me. Mi ritrovo con una foglia imparipennata in faccia. Ne ammiro la forma delicata dei bordi, le venature più scure che sembrano recinti in un prato verde pronto per essere brucato, la rigidità del gambo che sostiene tutto il resto. Dietro di me sento le auto che partono, devo sbrigarmi. Avvicino la fotocamera e scatto una foto.
Robinia pseudo acacia, nome comune acacia.
Di fronte a questa contraddizione sono a disagio. Le sopracciglia mi si piegano sul naso.
Pseudo acacia o acacia?
Un clacson schiacciato a lungo mi fa girare. Cerco con gli occhi la nostra auto ma non la trovo al suo posto. Adesso è davanti al furgoncino. A quanto pare papà l'ha superato e si è fermato lì. La strada davanti a lui è libera. I clacson cominciano a raggrumarsi in un grappolo fastidioso. La nostra auto non si muove. Papà abbassa il finestrino sinistro. Io mi avvicino e lui tira fuori la mano e alza il dito medio. Io mi blocco e mi abbasso per vedere se nell'auto c'è davvero mio papà. Le porte del furgoncino schioccano. Scendono due muratori e si avvicinano alla nostra auto. Uno tiene le mani sui fianchi. L'altro si accende una sigaretta. Ci sono troppi clacson. Non sento cosa si dicono, ma vedo che gli parlano con le facce quasi immobili. Mio padre risponde alzando il mento di scatto verso di loro. Quello della sigaretta tira per la spalla il suo compare mentre questo scuote l'indice verso mio papà. Poi si girano e si avviano verso il furgoncino. Mio padre apre la portiera e scende dall'auto. I due muratori si fermano. Dal furgone scende anche il terzo. Le auto suonano quasi senza pausa. I tre muratori si avvicinano a mio papà. «Papà!» gli urlo, ma lui non si gira. Solo il muratore con la sigaretta si accorge di me. Mi indica. Le altre due mi guardano. Uno fa per andarsene, l'altro scuote la testa. Mio padre dice qualcosa e tutti e tre si girano di scatto verso di lui. Il primo butta la sigaretta a terra senza guardarla. Quello più grosso lo trattiene. Altre portiere si aprono. Qualcuno scende e urla qualcosa che non si capisce perché i clacson riempiono la testa di confusione. Io urlo «Papà!» Il muratore grosso mi guarda di nuovo. Muove la bocca e fa cenno a mio padre di rientrare in macchina. Mio papà piega leggermente le ginocchia e poi tira uno schiaffo in faccia al muratore grosso che assieme agli altri due inizia a picchiare mio padre come fa mio nonno col cane quando si mangia una gallina. Io resto immobile, non sento più i clacson. Sento solo il respiro che si è incastrato appena sotto al mento e non capisco se lo devo buttare dentro o lasciare uscire. Vedo la faccia di mio padre ricoperta di sangue. Qualcuno che corre a tirare via i muratori. Mi accorgo che il blocco in gola non è un respiro, ma un urlo che non sapevo nemmeno di poter fare.
E mi ritrovo a chiedermi come possa una acacia essere allo stesso tempo anche una pseudo acacia.
E se mio padre verrà ammazzato di botte o se vivrà e resterà in sedia a rotelle. E se mia madre vorrà comunque prendersi cura di lui o se lo lascerà appena sarà guarito.
Benvenuti cari immersi, noi siamo i Sommersi, io sono Davide Ricchiuti e sono autore di racconti apparsi su alcune riviste letterarie. Ovviamente non sono l'unico, non sto mica qui a tirarmela, Anzi sono talmente contento che il magma letterario si muova a onde incandescenti nel nostro fondale letterario che ho deciso di solidificare qualche onda in questo podcast. E oggi l'ho fatto con il racconto So Tutto di Enrico Prevedello, quello che avete appena ascoltato. Ovviamente è stato pubblicato su una rivista letteraria, ma indovinate chi ci svelerà su quale rivista?
Modestina!
Italian's Bookie Better!
Modestina Cedola!
La parola va a Modestina Cedola, di Italian's Bookie Better.
Eccomi qua. Oggi siamo in compagnia di Crackrivista, rivista letteraria nata nel 2018 dalla rottura con la rivista Care Letterarie. Sì, avete sentito bene, ho detto rottura, e non è proprio esatto, visto che è stata una separazione consensuale, una scissione amichevole. Però rottura è la prima parola che mi viene in mente se penso a crack, che è il suono che fa qualcosa che si spezza, che si rompe. Ma non è solo questo, e mi scuso se insisto a sostegno di questa mia tesi a difesa della parola rottura, ma è anche quello che emerge leggendo la crack, perché è chiaro il carattere ribelle e curioso che c'è dietro la rivista. Inoltre, l'anno scorso, quando su Italian's Bookie Better ho intervistato la redazione di Crackrivista, mi hanno detto che un racconto, per entrare a far parte della rivista, deve essere un racconto che va a rompere gli schemi. E quindi, niente, mi è rimasta questa cosa di crack e rottura. E mi scuso, sì, mi scuso per la mia insistenza. Un'altra parola però che mi viene in mente, se penso a questa rivista, è la parola comunità, che non c'entra niente assolutamente con rottura, che però secondo me delinea bene i crack, i craccati anzi. Sì, perché dovete sapere che i craccati hanno creato una pagina sul loro sito dove sono elencate le riviste letterarie che a loro piacciono e che leggono e che consigliano di leggere anche ai loro lettori. Sempre con questo spirito, l'anno scorso durante il Salone del Libro di Torino hanno organizzato la festa delle riviste letterarie ed è stato un momento bello di condivisione e di birrette, sì, perché si sta decisamente meglio insieme e con delle birrette davanti. Non solo riviste letterarie, sono interessati a quello che c'è intorno e infatti intervistano sui loro numeri gli addetti ai lavori, come librai e piccole case editrici indipendenti. Organizzano eventi culturali, non solo per la presentazione del numero cartaceo di Crack, ma anche per le presentazioni altrui a cui partecipano attivamente. E inoltre hanno organizzato già due concorsi letterari. Non mi resta altro che invitarvi a leggere il loro nuovo numero, che è uscito qualche giorno fa, e ad ascoltare l'intervista di Davide.
Grazie Modestina. Se andate alla pagina Chi siamo di crackrivista.it scoprirete un team di ben 12 persone. Ora, vi giuro che tutti e 12 hanno accettato di nuotare nel fondale letterario in cui sguazziamo noi sommersi. Ma a causa della velocità di propagazione delle onde sonore sott'acqua,
altissima,
se parlassi con tutti e 12 succederebbe questo. Ecco perché parleremo solo con uno dei craccati, Giorgio Ghibaudo, redattore, curatore editoriale, social media manager di Crack. Ciao Giorgio.
Ciao Davide.
Mi confermi che tutti i craccati della redazione sono sommersi?
Siamo sommersi.
Ok, allora possiamo cominciare. Senti, io ti chiederei subito qual è l'origine di Crack.
Crack nasce da una separazione consensuale, possiamo definirla così, da un'altra rivista che era Carie. E, una rivista che io, Manuela e Andrea avevamo contribuito insieme ad altri redattori ovviamente a fondare. Siamo stati dentro per un tot di tempo e poi ci siamo accorti che avevamo delle esigenze, dei tempi, delle tempistiche, degli spazi e delle dinamiche d'azione diverse, quindi siamo usciti dalla redazione e a noi si è unita Orietta, che già contribuiva in Carie a creare l'impaginazione della rivista. A noi si è unito suo marito Roberto, e l'art director della rivista, e abbiamo fondato Crack.
Carie è una rivista che pone una grande attenzione alle illustrazioni, oltre che ai testi che seleziona. Ci faresti un esempio di qualcosa che caratterizza o differenzia Crack rispetto appunto alla vostra esperienza precedente in Carie?
Volevamo una rivista diversa perché, per esempio, per le copertine abbiamo fatto una scelta specifica. Non ci sono solo illustrazioni in copertina, ma abbiamo deciso di affidarle di volta in volta ad artisti che si esprimano con un tipo di arte, con un tipo di espressione artistica diversa. E quindi abbiamo sì degli illustratori, però abbiamo avuto anche dei fotografi, un pittore. La copertina più bizzarra che abbiamo realizzato, anzi che abbiamo fatto realizzare, è stata quella dello scorso Natale, in cui in copertina c'era, anziché la classica copertina, c'erano le tessere di un gioco da tavola che si poteva ritagliare, e c'erano incluse le regole di questo gioco, quindi era una copertina decisamente interattiva e molto curiosa.
E un'altra cosa molto curiosa è che Crack abbina una canzone ad ogni racconto pubblicato. Volevo sapere come vi è venuta questa idea, Giorgio, che secondo me è geniale, semplice ma geniale.
Allora, intanto siamo stati i primi a farlo, dopodiché una serie di riviste subito dopo si sono accodate in questa scelta, ma intanto perché probabilmente ci piace la musica. Secondo, volevamo dare un ulteriore livello di rappresentazione e di espressione da parte dell'autore dei racconti e di qualsiasi intervento, perché non sono queste scelte musicali vengono espresse non solo dagli autori dei racconti, ma anche dalle persone intervistate, quindi i librai, le case editrici, il ghostwriter, l'autore che ci propone delle micro lezioni di scrittura creativa. Come l'abbiamo scelto? Appunto per lasciare loro una modalità in più, per dare una dimensione in più a quello che ci stavano dando per la rivista.
Guarda, per me la possibilità di fornire un indizio musicale legato alle atmosfere del racconto è davvero importante. Volevo chiederti, Giorgio, quanto interviene la redazione di Crack nella scelta dei brani?
Nella scelta di questi brani noi della redazione non influiamo minimamente, è l'autore a sceglierle. Possono essere dei brani che hanno ispirato loro il racconto, possono essere dei brani che loro hanno usato mentre stavano scrivendo, mentre stavano rispondendo alle nostre domande, possono essere dei brani che hanno un ritmo che è poi lo stesso ritmo che è stato adottato nel racconto, oppure scelgono quei brani perché gli ricordano molto le tematiche presenti nel racconto, nell'intervista, nelle risposte che danno nelle interviste.
Ok, senti Giorgio, poco tempo fa la nostra modestina Cedola ha tracciato una mappa delle riviste letterarie per il blog di Matteo Bibianchi. È una mappa fatta talmente bene che da una parte si trovano elencate le riviste cartacee e dall'altra le riviste online. Crack appartiene a entrambe le categorie, ma a quale dei due mezzi, cartaceo o online, rinunceresti se proprio fossi obbligato a farlo?
Nessuno dei due, perché sono importantissimi. C'è chi ovviamente è affezionato al supporto cartaceo, quindi non potrebbe farne a meno, e chi si trova meglio con la versione online. Se proprio dovessimo, e parlo per me, eliminarne una, perché supponiamo che qualcuno ci intimi di farlo, probabilmente dovremmo rinunciare alla versione cartacea, perché ovviamente la versione online è più facilmente diffondibile, più condivisibile, più pubblicizzabile. Abbiamo, se avete visto anche all'interno del sito, ogni numero della rivista è sia in versione PDF scaricabile, ma ci sono anche tutti gli interventi, tutti i racconti li abbiamo, per così dire, spacchettati, ovvero ogni racconto può essere preso di per sé, ha un suo codice identificativo e può essere diffuso anche singolarmente. Quindi esiste il numero della rivista, ma esistono anche tutte le parti della rivista che sono state smembrate e diventano diffondibili. Siamo
sui tre principali social network, quindi Facebook, Instagram e Twitter, che sono assolutamente indispensabili. Quindi proprio pensare di dire no, rinunciamo alla parte online, penso che sarebbe da folli.
Chiaro. Senti Giorgio, nell'episodio 1 di Sommersi abbiamo chiacchierato con Rivista Offline e abbiamo scoperto che la redazione si trova in Toscana, mentre nell'episodio 2 abbiamo saputo che la redazione di Tina si trova a Milano. Quando ci siamo incontrati io e te a Firenze Rivista nel 2019, mi pareva di aver capito che il fulcro creativo di Crack fosse a Torino. È così? Ricordo bene?
Allora sì, siamo tutti redattori, noi 5, quindi io, Manuela Barban, Andrea Ciardo, Orietta Martinetto, Roberto De Filippo, siamo tutti di Torino. È stato facile trovarci perché comunque siamo amici di amici di amici, ci siamo conosciuti alcuni, come dicevo prima, all'interno della redazione di Crack, ed è facile quindi organizzarci, vederci, fare le riunioni dal vivo, oltre a quelle che facciamo online, a tutti i messaggi che ci scambiamo quotidianamente su WhatsApp per rimanere aggiornati. È comodo, facile, ci possiamo vedere, possiamo decidere, possiamo berci qualcosa mentre discutiamo sul prossimo numero da sviluppare. Però abbiamo anche voluto che una parte delle scelte finali sui racconti dipendesse da un gruppo di lettori affezionati, sono 6 persone di età diverse che abitano anche in posti diversi. Certo, ci sono alcuni che vivono qui a Torino, c'è una che abita a Bruxelles, un'altra che abita in Lussemburgo, un ragazzo che abita in provincia di Milano. Perché? Perché volevamo che a leggere i racconti che arrivano in redazione ci fossero più persone con più mentalità diverse, fasce d'età diversa, che avessero un approccio diverso alla lettura e al giudizio su ciò che ci arriva.
Ok, e adesso una domanda da esordiente puro. Voi come rivista avete contatti diretti con agenti letterari o case editrici?
Non abbiamo contatti diretti con agenti letterari, però conosciamo bene alcune case editrici di dimensioni piccole, medie, indipendenti, alle quali mandiamo a ogni uscita una copia della rivista. Questo ci sembra un buon modo per promuovere la rivista innanzitutto, ma anche per promuovere gli autori che appaiono di numero in numero, perlomeno cercando di farli conoscere a un pubblico non solo più ampio ma anche più specifico e più appetibile da un punto di vista puramente professionale. Penso che a tutti gli autori che abbiamo pubblicato faccia piacere sapere che i loro scritti, che intanto vengono pubblicati, questa è già una cosa buona, vengono poi anche fatti conoscere, messi davanti a determinate realtà che sono case editrici che poi tornano anche nelle nostre pagine, perché comunque di volta in volta, in ogni numero, intervistiamo una casa editrice piccola e indipendente per farla conoscere. Quindi rimane sempre un buon circolo virtuoso di conoscenza reciproca.
Quindi, amici esordienti, dopo che avete letto e riletto il vostro racconto e controllato che stia dentro i parametri richiesti da ogni rivista, mandatelo a Crack, mandatelo alle riviste letterarie. A proposito, Giorgio, quanti racconti arrivano a una rivista letteraria come la vostra? E che tipo di racconti sono quelli che alla fine passano il vostro parere favorevole, parere favorevole anche del comitato di lettura?
Intanto ci arrivano tanti racconti, più o meno una media di uno al giorno da quando abbiamo iniziato a riceverne. Gli argomenti sono tantissimi. Per quanto riguarda invece il cosa ci attrae nei racconti che alla fine scegliamo di pubblicare, sicuramente i racconti che scegliamo sono racconti che devono essere diversi da qualsiasi cosa che abbiamo letto fino a 10 minuti prima. Sono racconti che ci devono sorprendere, ci devono spiazzare, non devono essere mielosi, non devono essere, passatemi il termine, pucciosi. Il carino ci attrae poco, ci attrae invece il sorprendente, l'insolito e l'inaspettato.
Allora adesso ti faccio una domanda inaspettatamente banale. Ci racconti quello che vuoi di Crack? Qualcosa di cui ovviamente non abbiamo ancora parlato.
Cosa posso aggiungere ancora sulla nostra rivista? Se ci piace rivolgerci al pubblico, sia parlando della nostra rivista, ed è per questo che quando esce un nuovo numero, situazione sanitaria mondiale permettendo, ci piace presentarlo in delle librerie indipendenti della nostra città, però ci piace anche promuovere autori vari, conosciuti o meno, di cui abbiamo letto i libri, e libri che ci sono piaciuti abbiamo deciso di presentarli sempre in delle librerie della nostra città. E ci piace molto collaborare con altre realtà, quindi per esempio l'anno scorso abbiamo realizzato insieme ad Arcigay Torino un concorso artistico-letterario, quindi di racconti e di illustrazioni che avessero come tema la lotta all'omobitransfobia. Il risultato di questo concorso, quindi due vincitori, sono stati poi inseriti in un numero, quello il numero di gennaio di quest'anno, e i vincitori, quindi un'illustrazione e un racconto, finiranno in un'antologia che ha come tema appunto la lotta all'omobitransfobia, che entro quest'anno sarà pubblicata da Di Editore. È un'altra collaborazione molto interessante, si è conclusa, parzialmente conclusa perché poi ci saranno ulteriori sviluppi, con Play With Food, la scena del cibo, che è un festival teatrale torinese. Insieme a loro sono intervenuti in una call che abbiamo realizzato, è intervenuto anche il Torino Fringe Festival, che è un altro festival teatrale, quindi ci siamo mossi nell'ambito teatrale, e questa call richiedeva racconti e monologhi teatrali inediti che avessero come tema il cibo.
E cosa succede ai vincitori?
I racconti vincitori e un monologo vincitore finiranno nel numero speciale della nostra rivista, che uscirà a ottobre durante l'edizione 2020 del Festival Play With Food. E invece il monologo vincitore, oltre ad essere pubblicato su questo numero speciale, il prossimo anno verrà messo in scena durante il Torino Fringe Festival.
Sinceramente non avrei mai pensato che con una rivista sola si potessero creare tante connessioni culturali che poi hanno dei risvolti precisi nel mondo reale. E in fondo è proprio questo che mi ha spinto a creare Sommersi, l'idea di indagare attraverso un podcast i punti di contatto, i punti di transizione tra ciò che è sommerso e ciò che sta in superficie. Quindi, Giorgio, grazie a tutta la redazione dei Craccati per essere stati i nostri ospiti oggi e anche per avermi fatto capire perché ho creato Sommersi.
Noi della redazione di Crack ringraziamo te, Davide, e tutti voi del podcast Sommersi, ed è stato molto bello essere parte integrante di una vostra puntata.
Fermi.
E se possibile aggiungo ancora questa cosa, Davide.
Prego, Giorgio.
Noi ci rivolgiamo a tutti gli scrittori e le scrittrici in ascolto. Se volessero mandare un loro racconto, lo possono inviare guardando l'indirizzo mail specifico che trovate sul sito www.crackrivista.it.
Sì, sul sito di Crack c'è proprio la pagina invia un racconto e si trovano le regole per l'invio. Grazie mille, Giorgio.
Grazie ancora a tutti.
E ora, rullo di tamburi. L'impalcatura sonora del racconto So Tutto, che avete ascoltato all'inizio di questo podcast, è stata realizzata da Andrea Gianessi, del Teatro dei Servi Disobbedienti, mentre l'autore del racconto, pubblicato sul numero 2 di Crack, è Enrico Prevedello. Enrico fa l'insegnante di lettere alle superiori, ha pubblicato racconti e interventi sui blog Grafemi, Vita da Editor e sulla rivista Crack. Assieme a Riccardo Fumagalli organizza i racconti del Barzeta, con base alla libreria Zabarella di Padova e scampagnate in altre librerie indipendenti d'Italia. Alla prossima puntata!
Ragazzo, guarda l'orizzonte. La mobilità sostenibile, lo smart working, gli edifici intelligenti, i robot collaborativi. Un giorno vedrai tutto questo, ma in realtà questo è un futuro al quale stiamo lavorando già oggi. Come ci muoveremo? Come lavoreremo? Come saranno le nostre case, le nostre città? Ascolta il podcast The Future Of e scopri come questo è un futuro già presente, sicuro, smart e sostenibile. Powered by ABB.